Buonasera amiche e amiche, benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Dopo il Draft. Quinta puntata del nostro percorso di analisi di quanto fatto dalle varie squadre NFL all'indomani del draft di Cleveland. Oggi è il turno della NFC East, una delle division più interessanti. A farmi compagnia torna la squadra al completo. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a Fabio Morras. Ciao Fabio.
Ciao, ciao ragazzi.
Un caloroso benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabriel, un saluto a tutti.
E un caloroso benvenuto anche a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emi.
Ciao Gabriel, un saluto a tutti.
Abbiamo quindi scavallato la metà del nostro percorso di analisi. Come sempre ad ogni squadra, anche stasera daremo i voti, e sapete benissimo che noi coi voti siamo severissimi. Partiamo con l'analisi di questa division dai Dallas Cowboys. Il nostro buon Oleg settimana scorsa si è riposato con il suo viaggio negli Stati Uniti e quindi oggi tocca a lui aprire questa puntata e parlarci di quanto fatto dalla squadra del Texas, che peraltro è stato uno anche degli stati che il nostro buon Oleg ha visitato. Quindi lascio a te la parola, Oleg, presentaci come è stato il draft dei Dallas Cowboys.
Sì, Dallas Cowboys partivano avendo la scelta numero 10 al draft. Purtroppo alla numero 8 e 9 sono usciti, secondo me, i loro target, che la loro need principale era ovviamente il cornerback. I Panthers hanno scelto J.C. Horn e Patrick Surtain Jr. è andato in Colorado ai Broncos. Dunque loro, avendo perso i loro due target, hanno deciso di fare trade down un po', diciamo, chiacchierato, perché hanno fatto il trade down proprio con i rivali divisionali degli Eagles. Sono scesi solo di due scelte più in basso, hanno ricevuto la 12 e un terzo giro. Con la 12 sono andati, secondo me, sul best player available, su Micah Parsons, linebacker da Penn State. Beh, abbiamo parlato davanti di lui, un ragazzo veramente fisico, buonissimo anche come pass rusher, ha corso una 4.39. Ricordiamo che l'anno scorso ha fatto opt-out, non ha giocato la stagione per il Covid, per prepararsi meglio a questo draft. È una macchina da tackle. In 26 partite ha messo un totale di 192 tackle con il Nittany Lions, battendo anche il record della franchigia per un freshman con 83. Secondo me hanno preso proprio lui perché c'è qualche dubbio sul fisico, su Van Der Esch, che secondo me lo vedremo l'ultimo anno, non hanno neanche fatto l'opzione del quinto anno, e negli ultimi giorni si parla addirittura di una sua possibile trade down. Sì, di una sua possibile trade. Al secondo giro, con la 44, i Cowboys hanno scelto Kevin Joseph, cornerback da Kentucky. Lui è un ex transfer da LSU. Anche qua, secondo me, loro sono stati anticipati dalla trade up di Raiders, che hanno fatto trade up sopra per, secondo me, rubare la safety da TCU Mooring. In 4 anni lui è un sophomore, dunque è abbastanza giovane. Ancora crudo, secondo me alla 44 un leggermente un piccolo bust. Nel suo anno all'SU è stato sospeso dal ball game perché, diciamo, una testa abbastanza calda, però nel suo più ha prodotto già 5 album musicali. Dunque abbiamo un altro cantante, se per caso
ci piacciono i giocatori poliedrici, a noi piacciono quelli che hanno anche altri interessi oltre al football. Giusto.
Come ho detto, è una testa calda, veramente molto indisciplinato anche sul campo. In molte partite ha preso anche dei personal foul, dove contro Auburn, Florida, se ricordo bene, ha fatto proprio dei falli stupidi dove ecco, costato poi anche sui terzi down, dove proprio non serviva nulla. Però è un ragazzo atletico, secondo me ancora abbastanza, cioè, ha molti margini da dove può migliorare, diciamo, ancora un prospetto. Fisico può giocare anche come esterno, perché è un quasi 6 piedi per 197 libbre. Ecco, come ho detto, ancora inesperto, perché spesso non riconosce le tracce dei wide receiver avversari. L'ho visto che addirittura in tanti lo danno da day one starter. Secondo me è lontano da essere un day one starter. Il talento c'è, fuori crudo, la testa calda. Dan Quinn dovrebbe lavorarci ancora un pochino su di lui. Ecco, proprio vedendo con la sua inesperienza contro, ricordo bene l'anno scorso la partita contro LSU, dove è stato battuto spesso da Elijah Moore. Comunque è un buon run supporter, è un buon tackle. Con la terza scelta alla 75 sono andati su Osa Odighizua, defensive tackle da UCLA. È un 6-2 per 280 libbre. Lui è un senior, Richard Senior. Ha giocato spesso in California in uno schema 3-4. Lui come viene nominato qua un tweener, perché può giocare sia defensive end che defensive tackle. Non lo so, in NFL io non lo, cioè, secondo me quel fisico che ha non lo vedo, cioè, per me è impossibile vederlo giocare defensive tackle a tempo pieno. Secondo me farà parte della rotazione, perché il fisico da NFL non ce l'ha. Comunque ha un primo passo abbastanza veloce, ha giocato sempre titolare a UCLA. Sì, anche qua secondo me un piccolo reach, se cercavi come un defensive tackle puro, perché ricordo bene che Quinn gioca una 4-3 bella, classico stile, no? Lo vedo un po' fatica a vederlo un 3 down player. Sempre al terzo giro, con 84, hanno preso Joyce Goldstone, defensive end Iowa. Lui proprio è un classico defensive end, un 6-5 per 2-6-70. Non ha prodotto tanto, anche lui secondo me è un po' un giocatore monodimensionale. Al senior ball l'ho visto, al senior ball, quando è stato messo in mezzo come rusher interno, ha fatto molto bene, perché da esterno è proprio col classico defensive end, cioè, che usa la forza, la bull rush, però come pass rusher moves non ne ha tante. Ha corso anche una 40 yard in 4.80, che non è proprio un granché. Anche qua secondo me qualcosina di meglio, se cercavi un pass rusher che ad ala serviva, qualcosina di meglio la poteva trovare. Sempre al terzo giro, con 99, hanno preso Nexion White, cornerback da Oregon State. Anche qua lui è un junior, classico, sai, è un classico cornerback che piace a Dan Quinn, è un 6-4 per 183 libbre. Ricordiamo, no, quando lui era defensive coordinator con la Legion of Boom, avevano Brandon Brown e Richard Sherman, che sono anche loro, cioè, giocatori abbastanza alti e fisici. Qua secondo me è un reach, perché era un talento secondo me da sesto, settimo giro, prospetto da terzo giorno. Un ragazzo con buoni istinti, però farà anche lui lento, e secondo me farà fatica a stare attaccato ai wide receiver in NFL. Però è un ragazzo perfetto per la cover 3 di Dan Quinn, anche qua secondo me è un work in progress come giocatore. Ecco, la scelta che mi è piaciuta di più è arrivato al quarto round, con la 115, hanno preso Jabril Cox, linebacker da LSU. LSU ha giocato l'ultimo anno, perché lui gli altri 3 anni ha giocato con North Dakota State, dove, ecco, guardando la difesa di North Dakota State, vedendo lui giocare, sembrava tipo un bambino, cioè un maschio giocare con i bambini, si vedeva che era di un altro, aveva un altro passo. Infatti ha deciso di mettersi, diciamo, in competizione, di giocare nella SEC, dove l'anno scorso è stato uno dei forse giocatori migliori della difesa, abbastanza abbastanza disastrosa dei Tigers. Lui è un linebacker che è molto molto bravo in cover, sa stare in cover con i tight end, i running back molto bene. Forse dovrebbe migliorare un po' la sua tecnica di placcaggio, però al quarto giro è una steal, secondo me potrebbe essere una steal del draft. Sempre al quarto giro con la 138 hanno scelto Josh Ball, offensive tackle da Marshall. Lui è un 6'7 per 308 libri, anche lui un redshirt senior, un giocatore abbastanza esperto. È un ex recruit 4 stelle che subito ha firmato con Florida State. Con Florida State ha giocato il primo anno da titolare come tackle di destra, e poi a fine anno ha avuto dei problemi, mi sono picchiato una ragazza, una roba del genere, è stato cacciato dal campus dell'SU e si è accasato in Conference USA, dove l'anno scorso è entrato nella first team Conference USA. Un ragazzo molto atletico, un buon talento. Poi ricordiamo che l'anno scorso entrambi i tackle di Dallas hanno avuto dei problemi fisici. Beh, Tyron Smith ha dei problemi fisici già da un paio d'anni, dunque sai, anche gli anni avanzano. Anche Lyle Collins è saltato l'anno per un brutto infortunio, dunque sai, far crescere un ragazzo talentuoso come lui dietro questi due, secondo me farà molto bene. Molto dipende un po' come lui anche si è messo a posto dopo quella brutta storia che gli è successo, però come talento non si discute. Al quinto giro con la 179 hanno preso Simi Fehoko, wide receiver da Stanford, che lui è abbastanza fisicato, un 6'4 per 220 libbre, ha corso la 40 yard in 4'43, ma guardandolo in partite non sembra proprio così veloce come può sembrare sulle 40. L'anno scorso in solo 6 partite ha ricevuto quasi 600 yard per 3 touchdown, ha fatto molto bene. Il suo problema, secondo me, è che non fa tanta separazione dai defensive back avversari, che secondo me per la sua stazza che ha in NFL questo lo paghi. Però overall, secondo me, potrebbe fare il roster, un giocatore abbastanza buono per una scelta al quinto. Al sesto arriva il big man, al sesto con la 192 arriva Quinton Buanna, che viene chiamato anche Big Bo, è un nose tackle da Kentucky. Big Bo, adesso ti spiego, perché è un 6'4 per 332 libbre, è un classico nose tackle. Ricordiamo che l'anno scorso la difesa di Dallas è stata 31esima, cioè penultima nel gioco, nella difesa contro le corse, dunque per forza è una scelta automatica. Lui proprio un giocatore, cioè diciamolo, un giocatore monodimensionale che però può giocare sia in un fronte pari che dispari come nose tackle. Ovviamente non è un 3-down player, classico run stopper, però diciamo come penetratore così è nullo. Poi sempre al sesto round con la 227 hanno preso un'altra scelta molto interessante, secondo me, che Israel Mukwamu, cornerback / safety da South Carolina, è un 6'4 per 215 libri, anche qua, ecco, il classico cornerback fisicato da cover 3, un po' come era il ragazzo da Oregon State. Lui era il compagno di merende, no? di Horn. Qua addirittura qualcuno parlava di che potrebbe giocare al safety in NFL. Lui era, ecco, parlando di lunghezza di braccia, delle braccia infinite, 34 inches come armi, dunque
viva le braccia lunghe,
tackler,
hashtag.
Sì, giustamente. È un buon tackler, anche un buon run stopper. Secondo me in futuro potrebbe addirittura diventare come uno starter in NFL. Ovviamente non ha il talento di Horn, però sai, quando tutti avevano i fari puntati su Horn, secondo me lui nei suoi anni a South Carolina ha fatto delle belle cose. Poi l'ultima scelta al settimo round con la 238 hanno scelto Matt Ferniok, una guardia da Nebraska, anche qua lui, il ragazzo, ha giocato tutti i ruoli a Nebraska. dovrà sudarsi il posto, lo vedo un po' dura, però magari sai, quei giocatori che possono giocare sia guardia, sia tackle, sia centro, possono servire, no? in un roster con i vari infortuni, o magari può fare la practice squad. Come undrafted non ho visto nessun nome importante, ho visto solo il wide receiver da Texas che si chiama Eagles, rendi conto, un Eagles che gioca nei Cowboys.
Un po' come il Cleveland che gioca nei Ravens, che abbiamo detto settimana scorsa.
Infatti, sì. Allora, il giocatore che mi piace di più come scelta, ovviamente non posso non dire Jabril Cox al quarto o giro, secondo me è una steal. Anche Josh Ball, secondo me, se ha la testa a posto, può diventare un giocatore titolare. Quelli che non mi sono piaciuti, non lo so, ma Kevin Joseph al secondo, secondo me loro sono visti bruciare troppi corner, perché sai, un po' erano in panico, hanno scelto lui, però secondo me un po' troppo. Anche Odighizua, Colson, proprio il day two a me non è piaciuto proprio per nulla come scelta in generale. Dunque, come voto io darei una C, di meno C, siamo lì.
Sono perfettamente d'accordo con te, Oleg. Draft molto di quantità, quello dei Cowboys.
Sì, è abbastanza di difensivo, perché sono andati proprio guardando 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori. 6 giocatori, i primi 6 sono stati tutti in difesa. Sappiamo, no, che l'anno scorso è stato il problema proprio in difesa, quello di Cowboys, però comunque la quantità a volte non è sinonimo di qualità.
Assolutamente, hai pienamente ragione. Hai accennato agli Eagles come giocatore, adesso andiamo a vedere gli Eagles come squadra. Philadelphia ha fatto, a detta di molti, un buon draft, soprattutto con quello che riguarda la prima pick, ma ci porterà alla scoperta e all'analisi del draft degli Eagles il nostro Guido Semplici. A te la parola, Guido.
Sì, Philadelphia, diciamo che in un draft che ha visto intrecciare, no, i destini di diverse squadre della stessa division, gli Eagles secondo me potrebbero essere quelli che specialmente al primo giro gli è andata meglio, quindi sono stati sia bravi che fortunati. Loro hanno scelto poi la numero 10 al primo round, e chiaramente la scelta è Devonta Smith, wide receiver d'Alabama, però diciamo una scelta che si è mossa nei mesi almeno un paio di volte, che chiaramente originariamente gli Eagles sceglievano al numero 6, mi pare intorno a marzo hanno fatto la trade con Miami, con i Dolphins, che li ha portato alla numero 12, e poi proprio la notte del draft, man mano che i vari orologi scorrevano, hanno fatto la trade up che li ha visti passare dalla 12 alla 10, trade up proprio con Dallas, in questo piccolo gioco tra rivali divisionali che non è una cosa molto usuale, non la vediamo spesso, le squadre sono spesso restie a trattare e a fare trade con le proprie rivali di division, però in questo caso chiaramente è avvenuto proprio questo. E vabbè, sul giocatore abbiamo detto talmente tante cose, e in tantissimi hanno detto talmente tante cose. Io credo che i dubbi su questo ragazzo siano prettamente di natura fisica, perché da tutto il resto del pacchetto diciamo che c'è ed è abbondante, quindi io credo che possa fare un'ottima carriera. È interessante secondo me proprio come si sono mossi con questo movimento di scelte anche a distanza di mesi, che appunto, come dicevo prima, secondo me li ha visti avere la meglio un po' su tutti questi movimenti. Loro il rischio si sono presi probabilmente a muoversi dalla scelta numero 6 era stato quello di non arrivare a uno dei maggiori playmaker, quindi diciamo Chase e Pitts. Alla 12 comunque hanno avuto la possibilità di restare lì, però probabilmente saltando davanti i Giants hanno impedito proprio la stessa New York, e poi effettivamente ha preso un wide receiver più tardi nel draft, gli rubasse Devonta Smith. Quindi io credo che appunto alla 6, se fossero rimasti alla 6, Chase e Pitts non l'avrebbero comunque trovati, si sono mossi alla 12, hanno fatto benissimo ad andare sopra a New York, sopra i Giants, per portarsi a casa Smith, che è un playmaker che potrà ricoprire subito un ruolo di primo ordine nell'attacco di Philadelphia. Specialmente io vedo molto bene la coppia con Regor, non tanto per quanto dimostrato da Jalen Regor, che la ricordiamo la scelta al primo giro dello scorso anno, perché l'anno scorso ha dimostrato poco, però a livello di skill set sono due giocatori secondo me abbastanza compatibili, con Regor che è quel giocatore va a disturbare le difese sul profondo, mentre Smith, che può fare sia l'una che l'altra cosa, però è chiaramente bravissimo nel route running e nel liberarsi subito, e potrà essere una secondo me una gemma preziosa per l'attacco degli Eagles. Soprattutto un instant upgrade, cioè nel senso i wide receiver di Philadelphia lo scorso anno hanno messo insieme la terz'ultima quantità di yard per in totale davanti solo a Philadelphia e scusate a New England e a Baltimore, quindi diciamo che un aiuto era necessario, e secondo me alla 10 ci sta benissimo di andarsi a prendere Devonta Smith, guadagnandoci appunto in tutto questo giro, guadagnandoci un primo giro per il draft del 2022, che chiaramente avrà un ottimo valore. Al secondo round, con la scelta numero 37, sono andati su Landon Dickerson, offensive lineman da Alabama, prettamente un centro, probabilmente visto che Philadelphia non manca di centri e il roster comincerà un po' da guardia e poi magari sarà il centro del futuro di Philadelphia. Questo ragazzo che ha tantissime qualità, anche lui come il giocatore detto prima da Oleg ha iniziato la sua carriera a FSU prima di essere portato da Seban ad Alabama, dove ha vinto il championship non giocando perché si era spaccato il ginocchio durante la finale della SEC. Ed è infatti questo il punto negativo su questo ragazzo, ovvero la quantità di infortuni avuti. Non è la prima volta che si fa male al ginocchio, c'è anche nel suo passato anche un infortunio molto importante alla caviglia, quindi la durabilità è una preoccupazione. Io credo che si poteva fare meglio con questa numero 37, anche perché erano rimasti nella board sia Christian Barmore, che è il defensive tackle che poi hanno preso i Patriots, e soprattutto Asante Samuel Jr., il cornerback andato ai Chargers, che secondo me era un giocatore perfetto di cui Philadelphia aveva molto bisogno. E sono andati sul corner più tardi, ma in questo caso io penso non tanto per il valore assoluto di Dickerson, che secondo me è buono, ma per la qualità che ancora era rimasta nella board si poteva fare probabilmente un po' meglio. Al terzo round, la numero 73 Milton Williams, defensive tackle da Louisiana Tech. Questo è un defensive tackle che diciamo un po' leggero perché ha solamente 284 pounds, però 6 piedi e 3, ha un buon movimento, buon footwork e soprattutto ha dimostrato di avere un'ottima abilità nel spostare gli offensive line, soprattutto chiaramente si parla di una conference minore, quindi la concorrenza è quella che è, però ha dimostrato di saperlo fare bene. Qui ci sta, ovviamente se Barmore poteva essere la scelta numero 37, un defensive tackle prima o poi doveva arrivare. Williams ha la versatilità per potersi muovere su tutta la linea. Ci potevano essere dei need ancora maggiori da risolvere con un terzo round, però diciamo che nella visione generale del draft questa è una scelta che ci sta a pieno. Al quarto round, la numero 123 assoluta, è arrivato il cornerback Zach McPherson da Texas Tech. Come ho detto prima, io penso che potevano risolvere il problema che hanno in questa posizione molto prima nel draft con un giocatore di qualità maggiore. Però comunque anche McPherson ha delle abilità abbastanza evidenti, tra cui la capacità di rintracciare il pallone in area e secondo me un high ceiling abbastanza che lo porta a essere un giocatore sfruttabile da un punto di vista dello sviluppo. Certo, poteva starci un giocatore che che potesse contribuire da subito. Invece, opposto a Darius Slay, c'è un po' di preoccupazione perché la profondità al roster la profondità e l'esperienza al roster nel ruolo di cornerback è un po' sospetta per fila. Quinto round, numero scelta 150 assoluta, Kenneth Gainwell, running back da Memphis. Qui anche qui andrà a Gainwell, è un giocatore che ha fatto molto bene a Memphis, 1459 yard, 13 touchdown, ma soprattutto 51 ricezioni per 610 yard e 3 touchdown, quindi un giocatore che ha dimostrato di poter fare molto bene anche il pass catcher, e io credo sia quello il ruolo iniziale nell'attacco di fila. Sarà appunto un'opzione per essere un running back da terzo down, e dovrebbe appunto, dietro a Miles Sanders, che secondo me resta un giocatore di livello superiore, potrà avere le sue portate, potrà avere il suo spazio, e diciamo che al quinto round questa è una scelta che secondo me ha abbastanza valore in generale. Al sesto round, alla numero 189 assoluta, un altro defensive tackle, Marlon Tuipulotu da USC. Continua l'investimento, diciamo, nella defensive line interiore, e qui si parla di un prospetto totalmente da sviluppare. Ci sono diversi giocatori davanti, non è nemmeno detto che possa fare il roster alla fine, però anche qua è un giocatore che è partito 3 anni titolare a USC, quindi diciamo che una squadra che dovrebbe avere un bel po' di talento, e ha prodotto comunque 8 sack e mezzo e 15 tackle for loss in 3 stagioni, quindi diciamo abbastanza produttivo al sesto round. Anche qua una scelta che secondo me ci sta, non avrei fatto la prima, quella del defensive tackle, però probabilmente anche ancora una volta investire nelle linee, sia offensiva che difensiva, è un mantra che diverse squadre hanno avuto in questo draft, diciamo che ha continuato anche per fila, e ha continuato ancora al sesto round con la scelta numero 191, perché è arrivato un defensive end, Tarron Jackson da Coastal Carolina, qua un giocatore non produttivo ma di più al college, in una squadra di rivelazione come Coastal Carolina, che diciamo ha avuto i riflettori puntati addosso per il tipo di attacco particolare, innovativo, che hanno avuto gli Chanticleers, però la loro difesa non era affatto male, e uno dei motivi per cui hanno vinto anche la loro partita più importante forse della storia contro BYU lo scorso anno è stato proprio la difesa, e Tarron Jackson è stato il protagonista e il leader difensivo di Coastal Carolina. Secondo me anche, al sesto round, questa è una scelta abbastanza importante, e per un giocatore che, se dimostrerà di poter traslare la propria produzione dal college alla NFL, si potrebbe rivelare veramente uno sliperone di livello. Sempre al sesto round avevo un'altra scelta, la numero 224 assoluta, Jacoby Stevens, un ibrido tra linebacker e safety da LSU. Jacoby Stevens è interessante la sua storia perché è arrivato a LSU come un wide receiver, è stato chiaramente plasmato e trasformato in quest'ibrido di linebacker safety. Chiaramente qui si parla di un ibrido nel senso non negativo, ma insomma non nel senso positivo del termine, cioè un ibrido perché non aveva la velocità per poter giocare stabilmente da safety e non aveva la stazza per giocare stabilmente da linebacker a LSU. Quindi nel college, in NFL questa differenza sarà accentuata, potrebbe ritagliarsi uno spazio come giocatore prettamente da special teamer, e credo che sarà quello un po' il suo futuro al sesto round. Chiaramente non è che si può chiedere tanto di più. Scelta finale, settimo round, numero 234 assoluta, un altro linebacker, Patrick Johnson da Tulane. Qui un giocatore che probabilmente si proietta come un outside linebacker in una 3-4. Qui si fa a Philadelphia, si parla di una difesa 4-3, vediamo come sarà impiegato, se chiaramente arriverà a avere uno spot nel roster di Philadelphia, che appunto non è affatto scontato. Tra gli undrafted free agent niente di eccezionale, se non appunto l'arrivo di un quarterback, Jamie Newman, che è un quarterback che poteva essere effettivamente draftato, probabilmente se non avesse fatto l'opt out lo scorso anno aveva chance di rientrare anche in un giro diciamo oltre la metà del draft. Quindi undrafted free agent è un buon colpo. La situazione quarterback a Philadelphia, secondo me, a quanto dicono, è abbastanza sicuro e sarà Jalen Hurts, però chiaramente non essendo una stella affermata c'è la possibilità che possa anche andare male, e fa sempre bene secondo me in qualche modo pararsi un po' al di dietro con appunto un giocatore che appunto aveva ricevuto delle valutazioni da ampiamente draftabile. Quindi devo dire che in questo caso Philadelphia si è mossa molto bene anche con Trevon Grimes, un wide receiver da Florida, sempre un draft free agent. Questo è un wide receiver diciamo molto molto grosso, che molto talentuoso, è partito la sua carriera da Ohio State per poi finire a Florida, dove è stato abbastanza produttivo in uno dei migliori attacchi del college football. Quindi vedremo se riuscirà a ritagliarsi uno spazio a Philadelphia, che appunto nonostante Smith manca un po' di soluzioni, di opzioni al wide receiver. In generale un draft ampiamente sufficiente, non mi spingerei oltre la C+ come valutazione generale. Chiaro, il più va dato merito per come si sono mossi al primo round. Secondo me sono stati, ripeto, sia fortunati ma anche bravi, soprattutto a leggere bene la board e a ritrovarsi appunto in mano con il giocatore nel ruolo che volevano, probabilmente per le opzioni che erano rimaste il migliore da prendere.
Disamina perfetta, Guido, e stasera siamo molto molto bassi con i voti, però è giusto così effettivamente, se queste squadre non ci convincono a pieno. Vediamo se invece ci hanno convinto il Washington Football Team, squadra che spiace continuare a notarlo, purtroppo è ancora senza nome, e effettivamente chiamarlo Football Team non è che sia così bello, ma tale è la situazione, e il nostro Fabio ci porterà alla scoperta del draft della squadra, come l'abbiamo definita sulla nostra chat privata. A te la parola, Fabio.
Sì, la squadra almeno a me ha convinto un po' di più delle due che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato, e ha fatto secondo me un discreto draft, e adesso ne parliamo appunto di questo draft. Al primo giro, al numero 19, i Football Team sono andati su Jamin Davis, linebacker da Kentucky, giocatore che è salito tantissimo nelle board nell'ultimo periodo. È un giocatore molto interessante. Allora, sono andati su un linebacker, diciamo, molti si aspettavano che Washington potesse fare una trade up o comunque decidesse, insomma, di essere più aggressiva per andare a cercare un quarterback, perché comunque la situazione quarterback a Washington dietro il Barba, dietro Fitzmagic, non è felicissima, e comunque Fitzmagic non è certamente il quarterback con cui Washington vuole costruire il futuro. Però era difficile che un quarterback scivolasse fino alla 19, e una trade-up comunque sarebbe stata molto onerosa per Washington, e quindi ha deciso di puntare sulla costruzione della squadra quest'anno, diciamo, per poi magari in un futuro prossimo puntare invece sul quarterback un po' più forte. Quindi è andata con una scelta conservativa, cioè è rimasta alla sua 19, e ha preso un giocatore molto interessante. Come detto, Jamin Davis è salito tantissimo nelle board negli ultimi mesi, fondamentalmente per due ragioni. La prima è che se n'era accorti di lui, perché ha giocato un'unica stagione a Kentucky da titolare, l'ultima, quella del 2020, e diciamo che non è molto facile, la seconda ragione, che non è molto facile apprezzare a pieno un difensore di una squadra che fa molta fatica in difesa, cioè riuscire a trovare un giocatore che effettivamente merita una scelta a primo giro in una difesa che in realtà ha fatto tantissima fatica, cioè, per esempio, che ha perso 63-3 Kentucky contro Alabama. Quindi non è facile trovare appunto un gran difensore in una squadra che prende 63 punti da Alabama. Jamin Davis però è questo tipo di giocatore, un atleta straordinario, ne abbiamo già parlato di lui, linebacker sideline to sideline, ottime letture, riconoscimento dei blocchi, poi è comunque un 6'3x2'35, una buona taglia per un linebacker da NFL, quindi già con una taglia, già con un fisico già pronto per giocare la posizione in NFL, e poi anche un cacciatore di palloni, perché comunque 5 intercetti per un linebacker al college sono tanti, quest'anno anche una pick six sul nostro amico Garantano, tra l'altro che hanno fatto vedere durante la serata del draft. Ha qualche aspetto negativo, c'è anche lui, come detto, una sola stagione da starter, sì, straordinaria, però comunque resta solo una, quindi comunque il campione di partite da analizzare è abbastanza poco, è abbastanza piccolo, e manca un po' in realtà in man coverage, quando gli viene assegnato un uomo da coprire, è bravo a droppare in coverage e a leggere le tracce, ma non tanto a coprire e difendere uomo su uomo. Questo è un po' da migliorare, però insomma ha tutto il tempo, non è assolutamente, era un junior, quindi non è assolutamente vecchio. Una scelta che alla numero 19 ci sta ampiamente. Al secondo round, alla numero 51, altra scelta molto interessante di Washington, sono andati su Samuel Cosmi, Sam Cosmi da Texas, offensive tackle da Texas, 6'5x3'15. E questo è un nome che probabilmente non vi è nuovo, perché comunque è uno di quei nomi che viaggiavano per dei bassi fondi del primo round, dei vari mock che probabilmente avete letto, anche nei nostri mock redazionali qualcuno lo metteva alla fine del primo round, quindi preso alla 51 è sicuramente una bella pick. È un giocatore che ha secondo me tutte le qualità per fare bene in NFL, molto rapido di piedi, è veloce, cioè che è la qualità principale per un offensive tackle. Gli manca, ecco, forse un po' di lunghezza delle braccia, un po' di length anche degli arti.
Torniamo con il nostro
superiori.
Solito hashtag, questa volta al contrario. Esatto. No braccia lunghe.
Esatto, no braccia lunghe, però per il resto è un giocatore abbastanza completo, anche abbastanza rifinito nella tecnica con le mani, sia con le mani che nel footwork, cosa che che è abbastanza rara per un giocatore in uscita dal college, e poi un giocatore con una grande etica del lavoro, perché in uscita dall'high school pesava 215 libbre, in tre anni di college ha messo su 100 pound, quindi è un po' deve ancora conoscere il suo corpo, non ha il controllo ancora perfettamente del suo corpo, però uno che, diciamo, per giocare tackle si parlava della sua stazza, infatti che era un po' leggero, perché a inizio di quest'anno nelle misurazioni di Texas pesava 2,95, che era un po' poco per essere un tackle da NFL, ha messo su altri 20 pound in 7-8 mesi, e adesso diciamo che come stazza c'è, e quindi una scelta che alla numero 51 è anche questa molto molto bene. Al terzo round, alla numero 74, sono andati su un cornerback, Benjamin St. Just da Minnesota, 6'3x202, altro junior, quindi cornerback 6'3 di una, anche qua, discreta taglia per essere un cornerback molto alto, e nonostante la taglia è un buon atleta, cioè uno che comunque ha una buona, un top end speed, una buona velocità sul lungo, buono nelle letture, un buon blocker in run support, uno che, diciamo, sfrutta i suoi chili e la sua taglia anche nell'aiuto, insomma, con le corse, sulle corse, ha discrete ball skills, cosa che anche qua ha qualche l'aspetto negativo principale, secondo me, è che è stato fuori per quasi 2 anni, 1 anno e mezzo, per un bruttissimo infortunio che ha subito uno strappo al flessore, che l'ha tenuto, uno strappo enorme al flessore, che l'ha tenuto fuori appunto una vita e mezza, e addirittura lui giocava a Michigan i primi 2 anni, poi Michigan gli ha fatto praticamente gli ha fatto perdere la borsa di studio, lui è stato fermo 1 anno senza neanche andare a scuola, e poi ha cambiato scuola, è andato a Minnesota, si è ricostruito una carriera, adesso è comunque riuscito a essere preso al terzo round perché le qualità ci sono, e appunto ha deciso Washington, nonostante questa grande red flag, di puntare su di lui. Ecco, è uno che è un po' un cornerback un po' falloso, questo sì, uno che, diciamo, ama il contatto, visto che comunque sfrutta il suo fisico a volte oltre il dovuto, Però insomma, comunque sono limiti assolutamente, se riesce a restare sano sono limiti assolutamente colmabili, quindi un'altra scelta che secondo me non è male per Washington. Sempre al terzo round, alla numero 82, sono andati su un wide receiver, Diami Brown da North Carolina, altro nome caldo, nome di cui si parlava di questo wide receiver, 6-0 per 190, è un ragazzo, una deep threat, uno molto veloce, che è stato la punta di diamante dell'attacco e l'arma principale per Sam Howell in quest'anno a UNC. È uno che sostanzialmente ogni un'azione sì, una no, si liberava con double move, col suo rilascio velocissimo si liberava, e Sam Howell andava sempre con gli occhi a cercarlo, e qualora fosse libero gli lanciava bomboloni di 40-50 yard. Sì, è l'unico ricevitore della storia di North Carolina ad aver chiuso due stagioni di fila con più di 1000 yard ricevute, macchina da yard after catch, come dire, un big play creator, uno che appunto con la sua abilità di liberarsi grazie alla sua velocità, al suo rilascio veloce, uno che una macchina da grandi giocate, da giocate da tante yard. Sicuramente deve migliorarsi ancora un po' come route runner nelle altre tracce che non siano le double move che lui fa di fatto per estro, per talento più che per appunto per capacità di riuscire a seguire uno schema. E gli manca anche un po' di taglia, perché comunque 6-0 per 190 non è un big target, però insomma, visti i ricevitori scelti quest'anno al draft, non è neanche troppo basso, visto che sono stati scelti anche i ricevitori più piccoli di lui, e gli manca anche un po' di forza, e soprattutto, aspetto un po' negativo, soprattutto di quest'ultima stagione, un po' troppi drop. Ce ne ricordiamo uno molto sanguinoso quest'anno nella partita contro Florida State, che appunto non ha permesso a North Carolina di compiere di completare la rimonta, e questo sì è probabilmente l'unico aspetto negativo di questo ragazzo, che si vede dai suoi tape, soprattutto degli ultimi. Al quarto round, alla 124, sono andati su un tight end da Boise State, John Bates, 6-5 per 2,50, un tight end, mancava un tight end, quindi sono andati anche qua, altro giocatore dalla buona taglia, un bel corpo, un ottimo run blocker, anche in pass pro non è male, meglio come uno dei pochi tight end della classe di quest'anno, insomma delle ultime classi, che è meglio come bloccatore che come ricevitore. Ha comunque buone mani, anche se non è abilissimo nel liberarsi, soprattutto nel man-to-man, fa un po' fatica a creare separazione con il difensore, quindi è stato usato molto di più come blocker che come ricevitore, però insomma comunque una scelta che al quarto round può anche starci. Al quinto round, alla 163, sono andati su una safety, Derrick Forrest da Cincinnati, 5-11 per 2-6, altro senior, giocatore interessante perché comunque viene da una scuola, dal sistema di Luke Fickell a Cincinnati, che è interessante perché gioca una difesa molto strana, variegata, gioca a volte con tre safety, e quindi Forrest a volte faceva la weak safety, a volte faceva la strong safety, un sistema anche simile per esempio a quello che fa Iowa State. Comunque uno che ha giocato tante, no, cioè non è la solita safety che ha fatto solo un ruolo, ne ha fatti tanti, perché essere safety a Cincinnati vuol dire muoversi parecchio per il campo, e quindi ha parecchia esperienza un po' in tutte le posizioni del campo, come blitzer, come di fatto giocatore nel box, e anche come ovviamente safety un po' più profonda, quindi nella copertura delle tracce. È anche lui un ottimo atleta, ottimo fisico, 200 tackle in carriera a Cincinnati, che sono un numero abbastanza elevato, e anche lui un ottimo lavoratore, era capitano quest'anno, quindi giocatore comunque di esperienza e di personalità, non ha avuto neanche un problema fisico nella sua carriera, quindi diciamo non ha grossissime red flag. Ovviamente è un 5-11, non è alla taglia, può fare la safety, non è altissimo per essere una safety, ha più un'altezza da cornerback, però appunto a Cincinnati aveva giocato anche nel box, un 5-11 in un box NFL fa molta più fatica, quindi dovrà un po' limitarsi a giocare un po' sul profondo, e soprattutto manca un po' di di capacità di lettura nelle corse, fa fatica, a volte viene tagliato fuori, a volte un po' troppo over aggressivo, come si dice, troppo aggressivo nelle letture, diciamo anticipa i movimenti del running che si fa tagliare fuori dai blocchi, questo sì, quindi probabilmente meglio sul profondo che non vicino alla linea, e probabilmente è qui che verrà, diciamo, impostato, poi lo vedremo quanto spazio troverà, sicuramente troverà spazio anche come special teamer. Al sesto round, alla numero 225, Washington Football Team, e qua c'è l'applauso della platea per il nostro eroe, alla numero
il nostro 225, idolo,
long snapper, il nostro idolo, Kamaron Chisman. Inutile che vi riracconti tutta la sua storia, però vi rimando alla bellissima puntata in cui l'ho raccontata tutta per bene, era la puntata prima del draft, se non ricordo male, l'ultima prima del draft, a inizio puntata, ribeccatevi tutta la storia di Chisman. In breve, è il long snapper da Michigan, ragazzo che perché è il nostro eroe, perché ha un nome straordinario. Kamaron vuol dire gambero in spagnolo, Chisman vuol dire l'uomo del formaggio. Avevo raccontato anche tutta la storia mia personale con cosa era per me l'uomo del formaggio, e poi perché lui, diciamo, ho letto, se leggete che ha fatto opt-out quest'anno, è vero sì, ma fino a un certo punto, perché in realtà quest'anno semplicemente Michigan non aveva a disposizione una borsa di studio in più, lui aveva già finito l'università e ha semplicemente non ha giocato, cioè perché Michigan non ha messo a disposizione una borsa di studio per il long snapper, e quindi ha fatto giocare come long snapper un walk-on, un ragazzo senza borsa di studio. Lui è laureato in odontoiatria, quindi è un dentista, però ha riuscito a farsi scegliere al draft, e quindi tenterà con questa carriera. Se non dovesse andare bene, andrà a curare denti. Questo è il nostro eroe, la numero 6. È comunque una scelta che fa sorridere, però ci sta, perché Washington si era liberata del suo long snapper in off season, e quindi doveva andare a prendere un sostituto.
Postillina, puntata 12, quella che hai citato tu, quindi giusto per gli ascoltatori, per ricordare, per andare a botta sicura su qual è il numero della puntata. Vai.
Puntata 12, a inizio puntata, tutta la storia per filo e per segno di Kamaron Chisman. E chiudiamo con il settimo round, in cui Washington ha scelto per ben tre volte ed è andato a prendere alla 2.40 William Bradley King, pass rusher da Baylor, giocatore che ha giocato linebacker, defensive end, outside linebacker e defensive end, ovviamente, prima a Arkansas State per tre anni da defensive end, e poi è arrivato a Baylor e ha giocato da field defensive end nel sistema di Dave Aranda, che il field defensive end di Dave Aranda sarebbe l'outside linebacker sostanzialmente, dalla parte del campo, quindi dalla parte aperta del campo. Ha fatto molto bene nei suoi tre anni ad Arkansas State, chiudendo con 15 sack e mezzo in tre anni e 25 tackle for loss, e poi si è trasferito a Baylor. Quest'anno a Baylor ha fatto un po' fatica, perché secondo me ha subito un po' il cambio di sistema e ha subito un po' l'annata non facile di Baylor, che appunto ha cambiato allenatore dopo tanti anni con Matt Rhule, e Dave Aranda ha fatto un po' fatica, avendo appunto una stagione molto particolare per andare ad allenare, ha fatto fatica a impostare il suo sistema, che sappiamo non essere facilissimo, non essere immediatamente digeribile da una qualsiasi difesa. E, insomma, è un sistema abbastanza complesso. Bradley King ha fatto comunque il suo, ha comunque messo a segno 4 sec e mezzo, scusa, che comunque sono discreti, e comunque Washington certamente non è andata al settimo giro a prendere un defensive end che si aspetta di far giocare titolare, anche perché a defensive end è messa piuttosto bene con i titolari, ma gli mancava appunto un po' di profondità, di avere qualche giocatore di rotazione, e Bradley King questo è. E al settimo round, poi, con la 2.46, ha fatto un'altra scelta praticamente identica, è andata su Shaka Toney, altro giocatore sostanzialmente identico appunto a Bradley King, da Penn State, 6.2 per 2.42, quindi anche misure molto simili. Bradley King è 6.3 per 2.50, Shaka Toney appunto 6.2 per 2.40, altro giocatore molto veloce, rapido allo snap, lui una produzione un po' migliore al college, con 20 sec e mezzo in carriera, 5 sec quest'anno, che sono tanti perché ha giocato 5 partite, quindi comunque un sec a partita sono tanti, ha buona abilità nel droppare in coverage, come detto giocatore molto simile, anche se lui ha giocato a Penn State sempre nel sistema di Brent Pry, sempre come defensive end, quindi diciamo un po' più pronto, se vogliamo, a trasferirsi nella difesa di Washington, che è appunto una 4-3 abbastanza classica. ed è un altro giocatore che appunto andrà a far parte della rotazione dei pass rusher di Washington. Ovviamente non sarà certo un titolare. E l'ultima scelta, la 258, hanno preso Dax Milne, wide receiver da BYU, 6-0 per 195. Hanno chiuso appunto con un wide receiver interessante che ha fatto vedere ottime cose quest'anno. Anche lui ha giocato solo quest'anno, quindi solo un anno da titolare a BYU, però è stato l'anno in cui appunto ha avuto l'anno di grazia di Zach Wilson, e quindi ha ricevuto un sacco di palloni, soprattutto in profondità. Ovviamente BYU, come per Zach Wilson, vale per tutti gli altri giocatori di BYU, non è che ha giocato contro difese straordinarie, quindi ha fatto abbastanza, diciamo, non ha fatto grossa fatica a mettere su numeri straordinari questo ragazzo, che comunque è un ex walk-on, quindi non è entrato al college con una borsa di studio. Alla fine essere scelti è comunque una bellissima storia, e chissà cosa riuscirà a fare nella sua carriera al piano di sopra. Tra gli undrafted free agent, l'unico che voglio citare è Jaret Patterson, running back da Buffalo, di cui anche di questo probabilmente avete sentito parlare. È quel running back che, diciamo, ha cavalcato tutto l'anno per le difese della MAC e che ha segnato 8 touchdown in una partita. Quest'anno questo sicuramente l'avevate sentito, e quindi con un running back di fatto chiude il suo draft Washington, andando a scegliere un giocatore per ogni posizione a parte il quarterback. Ne ha preso linebacker, ha preso uomini di linea difensiva, offensiva, ha preso cornerback, ha preso safety, ha preso tight end, ha preso wide receiver, è andato a prendere un long snapper anche, ed è andato a prendere anche un running back, quindi un draft piuttosto completo e secondo me anche abbastanza qualitativo.
Molto carina questa statistica. Che voto dai a questo draft, quindi?
Come detto, a me non è dispiaciuto per niente il draft di Washington. Io gli darei una B+. Le scelte che mi sono piaciute di più sono tante. Beh, Samuel Cosmi al secondo giro, secondo me è una scelta, un'ottima scelta, ovviamente. Hanno avuto fortuna che sia capitato lì, è una di quelle che più mi è piaciuta. Anche Bradley King al settimo round, secondo me, è abbastanza... c'è una bella presa, non credevo andasse così in fondo, anche se appunto non è il giocatore adattissimo per il loro sistema, però insomma sono tutte buone scelte. Anche Diami Brown al terzo giro, bella scelta. Onestamente, scelte invece che non mi sono piaciute, che mi sono piaciute poco o per niente, non ne trovo, ecco.
Draft molto solido, infatti, quello del football team, veniva quasi da chiamarli Redskins, e quindi prendono una B+ per il nostro Fabio. Vorrei far ricordare che per ora in 5 puntate abbiamo dato solamente 3 A. Siamo severissimi in questo podcast. Chiudiamo questa puntata con l'ultima squadra della division, quella che ha fatto anche il draft più corto tra le 4 della NFC East, e sono i New York Giants, che ci presenta il nostro Emiliano Guadagnoli. Prego, Emiliano.
Sì, i Giants, che hanno iniziato il draft 2021 con una scelta molto intelligente secondo me, ovvero quella di fare trade down con i Chicago Bears. Quindi sono scesi dalla pick numero 11 alla pick numero 20, ricevendo la 164esima scelta di quest'anno, una prima dell'anno prossimo e una quarta dell'anno prossimo. E secondo me è stata una scelta intelligente da parte di entrambe le squadre. Abbiamo già parlato del draft dei Bears, della scelta di Justin Fields, ma anche da parte dei Giants secondo me è stata una scelta più che buona, soprattutto perché tutti i playmaker offensivi del draft, i più forti sulla carta, erano già andati via, e quindi la scelta di scendere alla 20 secondo me è molto culata. E proprio alla 20 i Giants sono andati su un altro playmaker offensivo di questa classe, ovvero Kadarius Toney, wide receiver da Florida. E ne abbiamo già parlato tantissimo di Tony, sia sul podcast sia la scheda che ho scritto personalmente. Abbiamo parlato delle sue innate qualità canore. Comunque è un 5'11 per 189 pound, e è stato usato in ruoli diversi e spostato un po' su tutto il fronte offensivo a Florida. E come abbiamo detto più volte, la sua qualità maggiore è l'abilità col pallone in mano dopo la ricezione, e dove ha dimostrato di poter essere un buonissimo playmaker secondo me. E non ha un route running ancora molto sviluppato, e cosa che dovrà raffinare molto in NFL se vorrà superare i cornerback più facilmente sicuramente. Secondo me non faticherà tanto, non cambierà molto la sua abilità di correre con la palla in mano in NFL, ma sul fatto del route running deve assolutamente migliorare, perché se vorrà essere usato anche come ricevitore un po' più tradizionale, questa qualità deve assolutamente essere migliorata. E non ha moltissima esperienza come ricevitore esterno, infatti è stato usato moltissimo partendo dalla slot, ma anche dal backfield addirittura. E comunque è un prospetto molto interessante, secondo me, che ha delle qualità che sono indiscutibili. C'è da dire che molti si sono sorpresi del fatto che lui sia stato scelto sopra ricevitori come Bateman, ad esempio, però capisco la scelta dei Giants, perché sono due giocatori abbastanza diversi. Tra l'altro, come si è scoperto post-draft, era uno dei giocatori preferiti di Urban Meyer, che lo avrebbe voluto ai Jaguars, e col fatto che è stato scelto dai Giants qualche scelta prima, lui si è dovuto accontentare, diciamo, tra virgolette, di ETN, che è un running back, ma come stiamo già vedendo dai primi allenamenti lo sta provando moltissimo come ricevitore. Diciamo che Tony non ha avuto questa grande esperienza, questa grande produzione al college, tolta la stagione da senior. Comunque è un giocatore che ha bisogno di una mente offensiva creativa, a mio parere. Questo perché per farlo giocare al massimo del potenziale, magari variegando molto, molto la posizione offensiva, molto il modo offensivo in cui lui possa giocare. E ai Giants c'è Jason Garrett, che non so quanto possa tirar fuori il meglio dall'ex ricevitore di Florida. Se ci riuscisse, comunque Daniel Johnson, secondo me, non avrebbe più scuse. Questo è l'anno di Daniel Jones, se mai ce ne fosse uno, anche perché hanno preso anche i gol in free agency, quindi credo puntino all'esplosione di Jones. Non so se mai arriverà, col fatto che ci sia anche, speriamo, uno Saquon Barkley sano. Questo è l'anno X per Daniel Jones, che se dovesse fallire anche quest'anno, credo che probabilmente avrà finito le sue cartucce in quel dei Giants. Al secondo round, alla pick numero 50, i Giants selezionano Aziz Ojulari, edge rusher da Georgia, anche qui dopo una trade down con Miami. È un 6-3 per 240 pound e ha il fisico perfetto per essere un outside linebacker in una 3-4. È pronto per partire dall'esterno della linea, lo snap è fulminio e spesso non viene proprio visto dal tackle avversario, che non ha il tempo di mettergli le mani addosso per bloccarlo. È molto bravo ad usare il corpo per andare basso e a girare l'angolo, e forse nel suo gioco manca un po' la pura potenza, e certe volte può essere sopraffatto dal tackle, dalla forza del tackle avversario, se questo riesce a mettergli le mani addosso e bloccarlo, cosa che al college comunque è stata abbastanza difficile. Dal punto di vista di talento grezzo, secondo me prenderlo alla 50 è una scelta che sulla carta è davvero ottima. E ne ho parlato anche qui sul podcast. Per me Ojulari era il edge rusher più forte della classe, e anche sopra Phillips, anche soprattutto per i problemi di infortunio di Phillips. Quindi prenderlo alla 50 per me è una scelta ottima, davvero ottima. E non sarei stato stupito se dopo la trade down dei Giants alla 20 la pick fosse stata Ojulari al posto di Tony, quindi davvero nulla da dire in questo caso sulla scelta. E il ragazzo ha solo 20 anni e può essere sviluppato ancora tantissimo, e potrebbe diventare assolutamente un ottimo giocatore. I Giants hanno una 3-4 e soprattutto l'anno scorso Fackrell ha droppato veramente pochissime volte in coverage, quindi Ojulari potrebbe essere messo al posto di Fackrell tranquillamente e pensare solo a prendere a rushare il quarterback senza doversi occupare di coverage. E il ruolo, secondo me, sembra assolutamente perfetto, e credo che avrà delle chance di partire da titolare fin dal day one, comunque portando un grandissimo primo passo ad una linea che già l'anno scorso ha dimostrato di poter essere molto forte e molto solida. Al terzo round, alla pick numero 71, i Giants selezionano Aaron Robinson, cornerback da Central Florida, che è un 6-0 per 190 pound, che ha dimostrato di poter essere abbastanza versatile, in quanto ha giocato sia sull'esterno che sull'interno, che se credo che in NFL giocherà assolutamente sull'interno. Ha delle ottime ball skill ed è in grado di leggere molto bene la difesa. È un ragazzo molto competitivo, che ha una qualità, parlando appunto di cornerback di quest'anno, è secondo me molto importante per un defensive back. Ne ho parlato più volte per Horn, ma anche Robinson è un giocatore molto competitivo in campo. Spesso è stato fin troppo aggressivo, ecco, questo sì, e questo ha portato un po' di penalità alla difesa. Deve cercare di non droppare magari troppi intercetti già fatti. Qualche volta ha droppato dei palloni veramente facilmente ricevibili. Diciamo che i Giants, gli starter sui cornerback esterni sono abbastanza assegnati. Uno dovrebbe essere Bradberry, l'altro dovrebbe essere Darryl Jackson, preso dai Titans. Ma Robinson, secondo me, ha delle chance comunque per avere un po' di snap da Nichols, assolutamente, dove secondo me potrebbe dare il meglio in NFL. E con la linea difensiva dei Giants, che sembra sempre più forte, secondo me Robinson si ritrova in una situazione eccellente dove poter dare il meglio di sé fin da subito. Al quarto round, alla pick numero 116, i Giants selezionano Ellerson Smith, edge rusher da Northern Iowa, che è un 6-7 per 262 pound, e che nel 2019 ha avuto veramente una stagione straordinaria, con 14 sack, 21 tackle for loss e 5 fumble forzati. E il ragazzo ha un fisico molto lungo, che utilizza per mantenere il controllo dell'uomo di linea molto bene. E diciamo che anche lui, come Ojulari, ha un ottimo primo passo ed è in grado di trasformare la velocità in forza. E il ragazzo non ha comunque ancora un fisico abbastanza delineato per la posizione che gioca, e secondo me deve mettere ancora un po' più di peso, e questo si vede quando deve cercare di superare l'offensive tackle di pura potenza, fatica. Ed è comunque un prospetto della FCS, quindi non è un prospetto di college abbastanza famosi. È ancora molto grezzo, secondo me avrà bisogno di tempo per giocare in NFL. Vedremo se vedrà il campo quest'anno, non credo, magari avrà qualche snap negli special team, ma credo sia stato preso come un prospetto da sviluppare, secondo me. Questo è stato il piano dei Giants per lui. Tra l'altro non sono nemmeno pienamente sicuro che il fit della difesa Giants sia l'ideale per lui. Vedremo come lo trasformeranno nell'anno o negli anni futuri. Al sesto round, alla pick 196, Giants selezionano Gary Bradwell, running back da Arizona, che è un 6-1 per 218 pound. Ha giocato quest'anno come starter e ha corso 525 yard. Diciamo che è un running back che ha una buona visione del campo e da buone mani, sa ricevere molto bene il pallone, ha una agilità nella zona sul breve molto, molto buona, e in quanto riesce a mantenere i piedi sempre in movimento, è abbastanza bravo a trovare i buchi che apre la linea offensiva. E diciamo che però non è questo grande running back, se cerchi un running back veloce nel fare il primo taglio e scappare via, e non è bravissimo a mantenere l'equilibrio sul primo tackle, e diciamo non ha nemmeno questa grandissima velocità. Io credo che i Giants abbiano un reparto running back davvero davvero molto pieno. Hanno Barkley, hanno Devontae Booker e anche Corey Clement. Secondo me Brightwell rischia seriamente di non vedere un posto roster il prossimo anno. Vedremo se darà una mano negli special team, che comunque se riuscisse a emergere come un buonissimo elemento da special teamer, sicuramente si potrà guadagnare un posto roster. L'ultima pick del draft dei Giants, al sesto round, alla pick numero 201, seleziona Rodarius Williams, cornerback da Oklahoma State, che è un 6-0 per 193 pound ed è il fratello di Greedy Williams, cornerback dei Browns, scelto qualche anno fa al secondo giro, se non mi ricordo male. E il ragazzo ha giocato sia off-man coverage sia in press-man coverage, quindi è molto versatile, e oltretutto ha la capacità per poter giocare sia esterno che interno. Ha molta forza, secondo me si vede molto bene quando deve affrontare i ricevitori sulla line of scrimmage. Sa mettere molto bene le mani sull'attaccante e lo sa controllare fin da subito. Probabilmente non è molto atletico e non ha avuto questa grandissima produzione al college che si aspetta comunque da un cornerback titolare, e diciamo che il ragazzo porta sicuramente profondità nel ruolo, anche se i Giants sono molto coperti, oltretutto dopo la scelta di Robinson lo sono ancora di più, quindi anche lui vedremo come andrà nel training camp. E comunque porta profondità e versatilità sia nello schema sia nelle sue caratteristiche. Diciamo, come undrafted free agency non ho visto delle scelte interessanti dei Giants, Comunque è stato un draft molto interessante. Io sono convinto che ha fatto e farà discutere la scelta alla 20 di Kadarius Toney. Finché non lo vedremo in campo, ovviamente non sapremo mai chi avrà ragione. Io sono uno di quelli a cui piace Toney, ne vedo assolutamente i difetti, però io credo che, se ben usato, potrebbe essere un'arma davvero davvero molto 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 interessante anche in NFL. E le successive due scelte, Ojulari è una scelta che amo, soprattutto alla 50, credo che possa essere subito un elemento importante per la difesa, una difesa che comunque è migliorata l'anno scorso e che potrebbe continuare a migliorare. E anche Robinson è una scelta che ho apprezzato molto. Una scelta che magari non ho capito molto è quella di Brightwell, però sai, al sesto round si prendi, magari avevano lui come top giocatore, hanno deciso di puntare sul ragazzo e vedere come va, cosa potrebbe portare al roster. Certo, è un po' infausto criticare una scelta al sesto round. Se ti devo dire un voto, io propenderei verso una BB meno, perché comunque è un draft corto, ma ci sono tre pick molto interessanti, compreso Toney per me, e quindi io direi che una B meno se la meritano assolutamente.
Molto bene, direi un draft della NFC East che è rimasto molto sulla sufficienza e qualcosina meno, quindi siamo andati più o meno tutti a braccetto oggi sulle votazioni. Due squadre che hanno fatto un pochino peggio e due squadre che hanno fatto un pochino meglio. Direi che abbiamo analizzato e votato ampiamente anche per questa puntata. Io ringrazio i miei quattro ospiti, quindi un grazie a Oleg.
Grazie ragazzi, un saluto a tutti.
Un grazie a Guido.
Ciao Gabri, grazie a te, un saluto a tutti.
Un grazie a Fabio.
Ciao Gabri, grazie agli amici ascoltatori.
E un grazie a Emiliano.
Grazie a te Gabri, un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo alla prossima.
Un grazie ovviamente va anche a tutti coloro che ci ascoltano settimanalmente sulle frequenze di The Cutting Edge Radio. Vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di podcast dopo il draft. Ciao!